e immediatamente passo a questo punto la parola a Massimo De Carolis, al cui anche con la sua relazione governamentalità e valutazione. Grazie, per essere, anche grazie a voi per essere qui.
Allora, un po' come diceva Valeria, questo seminario è nato, almeno ai miei occhi, era come segnato da una specie di bipolarità, diciamo così. Da un lato, logicamente, diciamo, gli studi governamentali riguardano fenomeni che potremmo definire genericamente globali, insomma, come dire, che vanno dalle trasformazioni degli apparati di potere al modo in cui si stanno riorganizzando tutti i grandi circuiti sociali, a cominciare dal mercato e dagli equilibri internazionali, eccetera, eccetera. E c'era contemporaneamente, fin da principio, in qualche modo, come dire, Valeria Pinto ne incarna, per così dire, lo spirito, anche invece poi una linea di ricerca concentrata sul modo in cui si stanno ristrutturando i meccanismi di governo della produzione di conoscenza che ha luogo specificamente nell'Università di Stato in Italia. Diciamo. E questo seminario era nato dall'idea di mettere a fuoco l'unità di questi due terreni. E io cercherò di farlo adottando proprio una formula specifica, quella dell'esemplarità. Cercheremo, cioè, determinato, ma che noi conosciamo anche meglio, diciamo, quello cioè dell'effetto che stanno avendo i nuovi meccanismi di valutazione dell'università, può essere esemplare e quindi far capire meglio, diciamo, uno scenario di trasformazione più globale. Ci tengo a dire che questa che io ora sto presentando come bipolarità è una cosa che noi tutti abbiamo avuto chiaro fin dal primo momento, ma che e quindi fin dall'inizio pensavamo naturalmente di unificare questi due momenti e di pensarli come le due facce di una stessa medaglia. Va detto che la cosa è risultata più difficile del previsto, ci sono state difficoltà, tensioni, abbiamo anche perso qualche pezzo per strada, ci sono persone che hanno detto noi usciamo dalla società perché sta roba della valutazione non ci interessa, insomma. E vuol dire che evidentemente abbiamo sottovalutato le difficoltà, cioè che cogliere questo momento di esemplarità non è facile. E quindi io vorrei provare a fare questo percorso, come dire, difficoltà della cosa stessa, quindi sono difficoltà che toccano, come dire, qualsiasi tentativo di sgombrare l'opacità che circonda questi meccanismi sociali, insomma. E allora, siccome l'idea è appunto quella di mettere a fuoco l'esemplarità e quindi anche il valore generale di questo concetto di valutazione, io vorrei partire da una citazione che in realtà prendo in prestito da un libro recente di Paolo Virno, ma che è una citazione da un libro di Luciano Bianciardi del 62, che le persone, diciamo, più attempate tra i presenti, me incluso, probabilmente conoscono, che si chiama La vita agra, che è un romanzo bellissimo, insomma, che racconta un'esperienza autobiografica, anche se in forma romanzata, legata a quando Bianciardi fu assunto nella casa editrice Feltrinelli, che era allora uno delle prime, proprio dei vettori di punta delle nuove forme di quella che allora si chiamava l'industria culturale. E sconcertato dal modo di funzionare, diciamo così, dell'industria culturale, Bianciardi a un certo punto commenta: contadino è facile, quantitativo, se la fabbrica sforna tanti pezzi, se il potere rende. Nei nostri mestieri è diverso, non ci sono metri di valutazione quantitative. Come si misura la bravura di un prete, di un pubblicitario, di un PR? Come si fa a calcolare la quantità di fede, di desiderio di acquisto, di simpatia che costoro saranno riusciti a far sorgere? No, non abbiamo altro metro se non la capacità di ciascuno di restare a galla e di salire più su, insomma di diventare vescovo. Quindi tutto questo passaggio verte su questa idea che nella produzione, che allora si chiamava la produzione culturale, non ci sono metri di misura naturali, diciamo così, e quindi tutto diventa in un certo senso convenzionale. Io poi ci torno su questa parola. Io ho già detto prima che questo brano è stato citato da Paolo Virno, il quale commenta, e secondo me ha perfettamente ragione, che riguardava un settore molto particolare e relativamente anomalo nello scenario. Insomma, la ricchezza delle nazioni non era certo legata alle case editrici, eccetera. Il commento di Paolo è che invece, a suo giudizio, una caratteristica dell'epoca contemporanea è che tutte le attività lavorative, a qualche titolo, in una qualche forma, in un modo o in un altro, assumono queste caratteristiche. Lui usa un termine, come dire, parafrasando Sraff, dice: in fondo la produzione contemporanea è una specie di comunicazione a mezzo di comunicazioni, invece che una produzione di merce a mezzo di merce. Insomma, ecco. E questo ovviamente porta per l'appunto il problema a cui allude Bianciardi, e cioè la difficoltà proprio di individuare un metro e un criterio del valore, a una portata, come dire, obiettivamente generale, universale. Questo secondo me compare nel senso che da un lato significa che chiaramente un terreno come quello universitario, nel quale, come dire, il problema, l'obiettivo, la finalità di strutturare in maniera attraverso una catena di convenzioni, diciamo, la valutazione è obiettivamente qualcosa di esemplare e di generale. Quindi è una questione che non riguarda soltanto i quattro gatti che lavorano nelle università, perché è in qualche modo lo specchio di una problematica più generale che coinvolge un'area vastissima di persone che, per dire, vanno dagli intermittenti dello spettacolo ai cosiddetti freelance. No, la stragrande maggioranza dell'attività di comunicazione a mezzo di comunicazione è sviluppata da freelance, i cosiddetti cervelli in fuga, quelli che passano la maggior parte della loro vita a cercare di ottenere finanziamenti. Insomma, in tutti questi casi tutti hanno un problema di misurarsi con la convenzionalità della valutazione messa a fuoco da Bianciardi. Questo da un lato. Dall'altro lato è evidente anche il rischio, diciamo, di società di studi, ma insomma qualsiasi tipo, per esempio, di movimento legato alla problematica della valutazione universitaria deve affrontare. Cioè, il dato di fatto è che quelli che subiscono i meccanismi di valutazione universitaria sono non solo, diciamo, un piccolo gruppo, una piccola percentuale rispetto a quest'area vasta, ma sono ovviamente anche un'area relativamente privilegiata. La stragrande maggioranza di quelli che vengono chiamati a fare la VQR sono persone che hanno uno stipendio, hanno, come dire, un posto di lavoro per lo più a tempo indeterminato, ecco, di fatto godono di una situazione di privilegio. Quindi, come sempre, il rischio maggiore, diciamo, di questo terreno è quello di tradursi in una rivendicazione e in una tutela del privilegio. Diciamo, che è una cosa, diciamo, non solo antipatica, perché uno dice: ah, è corporativo, eccetera, uno potrebbe pure dire chi se ne frega, insomma, ma che soprattutto comporta un rischio grave, cioè il fatto che, appunto, siccome la logica politica di questa cosa è quella di, come dire, i privilegiati da quelli che non sono tali, per così dire, quelli che hanno, che appartengono bene o male all'istituzione universitaria da questa enorme area di freelance, l'obiettivo di una ricerca su questo terreno deve essere chiaramente quello di immaginare, come dire, un terreno di un processo di soggettivazione che unifichi queste due tendenze. Chiaramente è alto invece il rischio di mettersi, come dire, in una logica che approfondisce questo fossato, come dire, marca in maniera ancora più forte la distanza fra i garantiti e quelli che non lo sono. È un problema che, come dire, negli anni 70 si è affrontato notoriamente con un esito piuttosto, diciamo, infelice sul terreno più generale dello scontro di classe, e che naturalmente si ripropone in questo terreno qui. Io però su questo non voglio dire niente adesso, tutto questo terreno lo voglio soltanto passare per accenni. Quello che mi interessa è invece cercare di capire meglio il notando in un senso strettamente tecnico, e cioè non dovete pensare alla convenzione come una cosa per cui ci si mette intorno a un tavolino, a un patto, diciamo così, un contratto, una cosa per cui uno si organizza e dice: facciamo così, stabiliamo così. Ecco. Convenzione è una parola che io qui uso per indicare l'esatto contrario di un patto fatto a tavolino, cioè un fenomeno reale, concreto, effettivo di convergenza delle aspettative. Il fatto che proprio obiettivamente, come dire, le aspettative collettive che determinano un tessuto sociale tendono a convenire, cioè proprio a convergere e ad unificarsi intorno a dei valori specifici. Per farmi capire meglio, prendiamo il caso per esempio dei mercati finanziari. Noi qui stiamo parlando della valutazione. Valutazione sono dei processi attraverso i quali si stabilisce il valore di qualcosa. Ora è chiaro che il fenomeno più macroscopico di questo genere è la dinamica di mercato. Il mercato stabilisce il valore, quanto vale, i prezzi, si dice, il prezzo delle zucchine, il prezzo dei carciofi. La verità è che invece nella stragrande maggioranza, la gran parte dell'attività economica ruota intorno a mercati di tipo finanziario, dove il valore è appunto relativamente sganciato da un'utilità immediata. E un titolo finanziario non serve a niente, diciamo così. Ecco, come viene fissato? Uno dei problemi maggiori, diciamo, dell'economia è come viene fuori il valore. Per esempio, la cosa è cominciata, c'è un caso famoso che si dice c'è stato un momento in cui credo che allora si chiamasse già Apple o qualcosa, o Microsoft, insomma, aveva un valore di capitalizzazione enormemente più alto di IBM, benché IBM avesse, dal punto di vista di quello che allora era considerato il metro di misura, dal punto di vista cioè del capitale fisso, gli stabilimenti, le cose eccetera, fosse tipo 100 volte più grande. Eppure le azioni di Microsoft valevano di più. Insomma, chi l'aveva deciso? Non è che ci si era messi d'accordo a tavolino, chiaramente. Lo dicevano a quel valore lì, quindi non è che lo decidevano perché si mettevano d'accordo, loro lo facevano per fare i soldi, insomma, voglio dire. Quindi se compravano a quel valore vuol dire che si aspettavano che quello fosse il valore giusto. Come lo calcolavano? Che tipo di calcolo facevano questi qui che, ripeto, non solo non si mettevano d'accordo tra di loro, ma anzi sono in concorrenza tra di loro? Che calcolo fanno? Normalmente si dice fanno il cosiddetto calcolo dei fondamentali, cioè valutano più o meno quanto vale la caccia. Errore, non è vero. Insomma, già ai tempi di Keynes aveva detto loro non valutano affatto in base ad un criterio di utilità, in base ad un criterio e nemmeno in base alla quantità di lavoro incamerato, eccetera. La risposta di Keynes, che era molto elementare, era: in un mercato di tipo speculativo questi, come dire, calcolano e cercano di valutare semplicemente quanto varrà domani quel titolo. Non gliene frega niente di che cosa c'è sotto, dietro, quanti sono gli stabilimenti, ma se io ho buoni motivi anche di un giro compro a 10 e domani varrà 12, eppure se penso che è una ciofeca lo devo comprare. Insomma, è una cosa semplice. Keynes diceva, faceva un esempio che tutti gli economisti conoscono, il beauty context, che significa è come partecipare a un concorso di bellezza, lui diceva, in cui la gara non consiste nel trovare chi sono quelli più belli o quelli che io penso che sono più belli, ma trovare chi sono quelli di cui la maggior parte degli altri lettori dello stesso giornale pensa che la maggior parte degli altri lettori dello stesso giornale dirà che sono i più belli, e questo sapendo che tutti gli altri fanno esattamente la stessa cosa. Questo è un meccanismo di convergenza delle aspettative. La parola chiave, diciamo, di questa cosa è la liquidità. In altre parole, l'unica cosa che interessa e che quindi determina quello che ormai si chiama l'algoritmo del valore è il criterio della liquidità. Io acquisto il titolo che è più liquido e che garantisce la massima liquidità. E il paradosso, se tutti si aspettano che questa cosa domani vale 100 e quindi la comprano a 99 e la rivenderanno per 100, quella cosa varrà 100, diciamo così. Questo è il paradosso della liquidità. Su questa cosa ci sono state varie discussioni, perché voi capite bene che è un meccanismo che genera crisi, insomma. E quindi di solito gli economisti tradizionali dicono ah, non è vero, cioè, ma la verità, quando io uso il termine algoritmo del valore, è che questa cosa oggi è infinitamente più vera di ieri, nel senso che la stragrande maggioranza dell'attività di borsa è ormai fatta da macchine. Cioè il calcolo non lo fa più l'operatore, a parte che in Francia per esempio hanno studiato, quando c'è stato a un certo punto una svalutazione dell'euro, hanno intervistato gli operatori, i quali dicevano io sono convinto che l'euro è sottovalutato e però lo vendo lo stesso perché mi aspetto che domani sarà sottovalutato ancora di più. E quindi anche se so che il rischio è come passarsi il cerino, che poi alla fine c'è quello lì che si brucia, diciamo, però anche se so che il rischio, lui spiegava, siccome io non è che uso i soldi miei, io lavoro per una grande ditta, eccetera, sto sotto il benchmark e mi licenziano, insomma. Quindi Keynes diceva a questo proposito, in un mercato speculativo è molto meglio sbagliare con gli altri che avere ragione da soli. Ecco. E questo, diciamo, ora questa cosa oggi è ancora più vera, nel senso che questo calcolo, il cosiddetto algoritmo del valore, ce ne sono diverse varianti, ma non viene più fatto da esseri umani, viene fatto direttamente dal computer. E il computer non valuta affatto i fondamentali, non ne ha il tempo, nel senso che il computer opera nella migliore delle ipotesi in vista di un futuro che è una manciata di secondi, diciamo. Quindi non c'è proprio il tempo, l'unica cosa su cui questo calcolo viene effettuato è una sorta di calcolo autoreferenziale, una serie di convenzioni ci dicono che se gli operatori hanno fatto così, hanno detto colì e colì, eccetera, probabilmente quella cosa sale, probabilmente questa cosa scende. Grosso modo questo è il meccanismo. Ovviamente c'è un corrispettivo anche in ambito politico, insomma, ma mi limito solo ad accennarlo. Come è liquido ciò di politica è diventata per molti aspetti una cosa ugualmente circolare. È legittimo ciò di cui tutti pensano che è legittimo, diciamo. Quando si fa una legislazione di emergenza, insomma, in definitiva la legittimità poggia sul fatto che tutti si aspettano che quella cosa sia legittima, non c'è un altro criterio, ma questa cosa la dico marginalmente al solo scopo, diciamo, di mostrare, come dire, l'esemplarità e la complessità di questa cosa. Meccanismi di valutazione strettamente convenzionali, quindi autoreferenziali e ricorsivi, e quindi pericolosi. Sono cose che bisogna governare. Siccome nessuno ha stabilito che gli operatori di borsa devono fare così, ma loro fanno così. Io mi ricordo quando c'è stata la grande crisi della New Economy, c'era Romano Prodi che diceva, quando le cose sono cominciate ad andare male, io lo dico sempre, bisogna sempre guardare i fondamentali, però quelli non lo fanno, non lo guardano. Per cui, diciamo, le norme, le misure, le regolamentazioni non funzionarono allora come non funzionano adesso, e questi meccanismi sono... Viva la norma, è già tardi, perché questi meccanismi ricorsivi generano la normalità. E d'altra parte la generano in una forma altamente rischiosa, pericolosa, è un po' come il potlatch, non so se quelli... Insomma, quella cosa in cui bisogna sempre rilanciare, come giocare... Insomma, bisogna che in qualche modo li si governi. Ed è qui che nasce, per l'appunto, quello che noi oggi ci siamo abituati a definire il neoliberalismo. Nel senso che il neoliberalismo, del quale di solito tutti dicono peste e corna, ma senza sapere bene nemmeno che cos'è, insomma, fanno bene anche a dirne peste e corna, per carità, però è una cosa complicata, insomma, è stato a un certo punto l'unica proposta coerente di governo di questa convenzionalità. Nel momento in cui le altre cose non funzionavano, questi hanno proposto una ricetta, e siccome era l'unica è stata presa. Questo, c'è un passaggio, diciamo, in quel memorabile corso di Foucault piuttosto esplicito sull'argomento, dove lui dice il dato di fatto è che allo stato attuale delle cose c'è una governamentalità neoliberale, mentre non c'è una governamentalità, o invece inseguono i neoliberali, adottano delle linee, come ha fatto la socialdemocrazia tedesca, che si è completamente convertita a quella cosa che si chiama l'economia sociale di mercato, che era stata inventata dagli ordoliberali, diciamo, e quindi, diciamo, c'è solo questo, non hanno... È un passaggio importante, perché chiaramente Foucault commenta, non c'è una governamentalità socialista e bisogna inventarla. Ecco, a 30 anni di distanza non l'abbiamo ancora inventata, e perciò siamo ancora qui. Quello che però è successo di nuovo è il fatto che il meccanismo di governo di tipo neogovernamentale nel frattempo è fallito. Quindi noi, diciamo, lo scenario è cambiato in questo senso, e secondo me una delle cose per la quale è interessante analizzare i meccanismi di valutazione universitaria, che aiutano intanto a rispondere a una domanda, aiutano non i meccanismi in quanto tali, lo studio che noi possiamo, a capire perché il meccanismo neoliberale è fallito. Però per prima cosa dobbiamo capire in che consiste. Perché, ripeto, su questo disgrazia, insomma. Allora, intanto cerchiamo di capire come funziona la governamentalità neoliberale. Più o meno lo sappiamo tutti, no? L'idea è, il nocciolo è che l'ordine concorrenziale del mercato, che è una cosa specifica, diciamo, è un tipo di ordine che si genera attraverso la concorrenzialità, deve fungere da modello, e quindi deve essere, come dire, implementato in maniera artificiale per qualsiasi tipo di valutazione convenzionale. Questo è il neoliberismo, ma il nocciolo è tutto più complicato. I neoliberali non sono mai stati un gruppo coerente, era gente che fra l'altro si detestavano gli uni con gli altri, insomma non è, ecco, però diciamo grosso modo questo è il nocciolo della cosa. Cerchiamo di capire perché questa cosa si è imposta per circa 30 anni in quella maniera così potente, ha cambiato la faccia della terra, c'è poco da fare, insomma, e perché però poi è fallita? Allora, intanto io, è una cosa molto elementare quella che posso fare, l'idea, lì si parte diciamo da un'idea di fondo. L'idea di fondo è, ci sono due, nel momento in cui questi processi prendono questa forma di convenzionalità radicale, questa è l'impostazione neoliberale, diciamo, grosso modo strutturata da Ludwig von Mises. Uno è il meccanismo della decisione. È una cosa semplice, il fatto che c'è un soggetto sovrano autorizzato a stabilire che cosa è utile e che cosa no. E quindi che cosa vale quanto e che cosa non vale niente. E su quella base si drenano le risorse, si organizza... Per esempio il meccanismo del mercato. È chiaro che lui pensava fondamentalmente ai modelli di pianificazione, insomma, sia quelli diciamo del socialismo reale, sia quelli, stiamo parlando degli anni 40, della fine degli anni 30, sia quelli che nel frattempo si erano imposti anche nel nazionalsocialismo. Una delle caratteristiche dei neoliberali è che dicevano il nazionalsocialismo e il socialismo reale sono la stessa cosa, cioè sono forme diverse della stessa cosa, cioè di un meccanismo in cui si dice siccome c'è una convenzionalità ci vuole uno che decide. Bisogna questo si deve fare, questo va bene, ci serve. L'unica alternativa a questo meccanismo su cui loro insistevano a rimarcare le disfunzioni, chiaramente uno che decide è uno che impone la sua decisione, è uno che dice se fa così e se non lo fai te sparo, insomma, non so come dire, molto, ecco. A loro giudizio esisteva un'unica alternativa a questa cosa che era appunto la concorrenza di mercato. Perché? Perché la loro idea è, nella concorrenza di mercato il valore è espresso direttamente dal processo di convergenza delle preferenze individuali. Certo, per farlo c'è bisogno di un sistema strutturato, nello specifico per esempio il sistema dei prezzi, insomma, ecco, che deve per così dire, ma il sistema dei prezzi se è libero e se non è governato da nessuno, se non è, non fa altro che, come dire, esplicitare il gioco delle preferenze individuali, rendendolo in qualche modo, mettendolo a portata di mano di tutti. L'esempio che faceva von Mises, insomma, c'è un potere che stabilisce quali sono i libri belli e quali sono quelli che non valgono niente, insomma. E i libri di cui si dice che sono belli, pure se non interessano a nessuno, nessuno se li legge, nessuno se li compra, in qualche modo vengono finanziati dallo Stato e vengono pubblicati. Invece in America c'è il meccanismo di mercato che significa un libro, magari sarà una ciofeca, ma se ci sono milioni di persone che se la vogliono comprare, vuol dire che quell'autore guadagnerà più soldi, insomma, e che vuol dire che si farà quello, non se ne farà un'altra cosa. Ecco, lui dice, naturalmente non è che il pubblico ha sempre ragione, il pubblico, però la cosa funziona così, e quindi alla fine, dicevo, anche l'autore che invece vuole fare la cosa impegnata sa che deve farla, cercando però di andare anche incontro ai gusti del pubblico, se no si attacca. Insomma, ecco, questa era l'idea loro, è questa è l'unica alternativa, è l'unico modo di evitare che ci sia uno che decide, diciamo così, con tutte le conseguenze che questo comporta. Uno dice, è l'apologia del capitalismo? No, è una risposta troppo semplice, perché altrimenti uno dice, vabbè, ecco, l'apologia del capitalismo, quindi sono cattivi e quindi va bene. Cioè, non è così semplice. Brustov, lui sosteneva che il capitalismo è una forma patologica e che bisogna superarlo il capitalismo. Dice, bisogna andare al di là del capitalismo, era lui quello che ha inventato la famosa cosa della terza via. Bisogna cercare una terza via tra capitalismo. Perché? Perché lui diceva il capitalismo non è vero che premia l'ordine concorrenziale, lo inibisce, lo schiaccia. Perché? Perché nel momento in cui attraverso il rapporto salariale il capitale acquista la forza lavoro come tale, immaginiamoci uno scrittore che scrive i libri, l'esempio era quello, se io come capitale, come dire, mi compro a priori l'intera forza lavoro, questo significa che qualunque cosa lui poi farà in futuro, tutta la sua eventuale produzione è già stata per così dire acquisita prima, diciamo così. Quindi comprando la forza lavoro in se stessa, io non permetto a questo meccanismo di innescarsi da solo, insomma. Diciamo, quindi non sono soltanto i monopoli che frenano, che inibiscono la concorrenza, è proprio il meccanismo stesso, finalmente, diciamo, ai fatti nostri, che la concorrenza diventa veramente vollständig, cioè diventa piena e completa, soltanto nel momento in cui non si scambia più la forza lavoro come tale, nel momento in cui lo scambio è uno scambio paritetico fra imprenditori indipendenti, nel momento cioè in cui io ho la possibilità di mettere sul mercato non la mia forza, io anche proprio, io si intende anche il più scascio, diciamo così, dei produttori, ha il diritto e la possibilità di accedere al mercato mettendo sul mercato direttamente i prodotti della forza lavoro, con la totale libertà di offrirli, diciamo, di cederli al miglior offerente. Quindi non, insomma, per dire, io metto su, che so, una piccola casa editrice che fa dei prodotti, cioè, e posso come dire, mettere le mie prestazioni, offrire le mie prestazioni sul mercato cinese, indiano, dove cacchio mi pare, non devo dar conto a nessuno. Soltanto allora loro chiamavano il Leistungsprinzip, e che noi abbiamo tradotto con la meritocrazia, che è una brutta traduzione, ma l'idea è questa, cioè l'idea che c'è una performance, e che, come dire, il mercato è organizzato e strutturato come uno scambio tra, noi oggi diciamo, prodotti della ricerca, cioè fra Leistungen, insomma. Quindi il problema qual è dal loro punto di vista? E con questo arriviamo a un tema centrale. Dal punto di vista di tutti i neoliberali, quello che va evitato è un meccanismo che loro chiamano di rifeudalizzazione. E cioè loro dicono, più si va in questa direzione, nella direzione cioè di un, come dire, uno scambio mercantile, che loro non chiamano mercato, chiamano la catallassi, cioè un sistema generalizzato di scambio in cui vengono rigorosamente scambiate mai la forza lavoro come tale, e quindi su questo anzi lo Stato deve tutelare, evitare che la gente venga proletarizzata, costretta e così via, ma vengono scambiate le leistungen, tutta questa cosa qui, al contrario, dicono loro, il meccanismo capitalistico induce, come dire, delle cose di tipo delle forme di dipendenza di tipo feudale, e praticamente comprandosi la forza lavoro il capitale si compra la persona, per così dire, e loro dicevano questo processo di rifeudalizzazione è effettivamente implicito, è una minaccia sempre costante, sempre presente, ed è la cosa che bisogna combattere. Quindi la ragione per cui a un certo punto tutti senza eccezione hanno aderito a questo modello, nei fatti, non l'hanno detto, ma tutta la socialdemocrazia si è schierata su questo terreno. Jürgen Habermas, se voi leggete il suo testo sul cambiamento della sfera pubblica, dice appunto bisogna combattere la rifeudalizzazione. Ulrich Beck, di Risikogesellschaft, bisogna combattere la rifeudalizzazione nella distribuzione del rischio. Cioè, l'idea è sempre un po' questa, l'unica alternativa a un meccanismo di comando, diciamo così, e quindi di fatto di rifeudalizzazione, il fallimento del neoliberalismo è connesso a un dato macroscopico che è sotto gli occhi di tutti, diciamo, e cioè il fatto che queste politiche neoliberali che sono state progettate in origine col preciso proposito di evitare ogni possibilità di rifeudalizzazione. Il meccanismo, l'idea era, bisogna creare una griglia artificiale che garantisce l'indipendenza di tutti, che addirittura obbliga tutti all'indipendenza. Ti piaccia o no, tu devi essere un imprenditore di se stesso, perché questa cosa combatterà la rifeudalizzazione e la renderà tecnicamente impossibile. Ecco, tutti sappiamo che è successo l'esatto contrario, e cioè queste dinamiche, queste politiche, queste forme di governo neoliberale, invece di impedire la rifeudalizzazione, cioè la formazione di strutture piramidali di comando, per così dire, l'hanno incrementata, l'hanno prodotta. Oggi sappiamo che tutto il mercato è governato, come dire, non esiste a livello planetario un mercato, al massimo 4-5 aziende che controllano, di solito grandi corporation, che controllano l'80%, diciamo, della circolazione. Monsanto, i nomi li sappiamo tutti, Nestlé, quella robaccia lì, insomma. Ecco, perché è successa questa cosa? Perché tecnicamente, se voi vedete, io ho cercato di descrivere le cose non perché mi sono simpatici neoliberali, ma per far vedere che apparentemente il discorso non fa una piega. Uno dice effettivamente in uno scenario così, dove tutto è organizzato in questa cosa di totale indipendenza, non ci dovrebbe essere. Perché diavolo, voglio dire, l'interlocutore sul mercato dovrebbe mai preferire, come dire, un soggetto meno performante a uno più performante? Non succederà mai. Questa era la posizione dei neoliberali, no? Questa cosa viene prodotta dal capitalismo perché sono cartelli, monopoli e così. Il mercato in quanto tale è una cosa in cui, voglio dire, a me se mi offrono una casa allo stesso prezzo, una casa più bella e una più brutta, non mi compro quella più brutta, no? Perché dovrei preferire il candidato meno performante? Non succederà. Dell'università in Italia, particolarmente interessante, perché questa cosa di combattere la rifeudalizzazione è una cosa che è la base di tutte le politiche neoliberali, anche di quelle universitarie. Quando in Inghilterra e in America hanno cominciato a progettare questi modelli, diciamo, di calcolo della valutazione universitaria, eccetera, l'idea era quella di dire dobbiamo combattere il potere baronale, combattere quei meccanismi di rifeudalizzazione che fanno sì che degli apparati verticistici e palesemente neofeudali, appunto il barone con il sottoposto, no, tutti sappiamo le barzellette che si raccontavano soprattutto a giurisprudenza su quello lì, sul povero ricercatore, l'assistente, allora si diceva, costretto io conosco il caso di uno in Puglia che a un certo punto questo qui ha dovuto ridipingere, era tanti anni fa, ha dovuto ridipingere la casa del professore, il quale aveva deciso che doveva rifare, e gli assistenti sono andati lì e gli pettavano. Ecco, l'idea era creiamo questo meccanismo invece e facciamo fuori i baroni. Cioè, è successa intenzionalmente, cioè gli italiani hanno importato questi meccanismi quando era già chiaro che questi meccanismi avrebbero prodotto rifeudalizzazione, e li hanno importati esattamente a questo scopo. Tutti quelli che conoscono la storia dell'Anvor sanno che l'Anvor non è che era una cosa nata per far fuori gli apparati baronali e di cui poi, no, sono stati loro. Sono stati proprio i baroni, insomma, l'hanno fatto loro, insomma. Come mai? Allora, secondo me questo permette, scusatemi, io mi sono preso troppo tempo, ma adesso vado più o meno a concludere, insomma. Io credo che il meccanismo dell'università italiana aiuti a rispondere alla domanda che ponevo prima, che un pochino è una domanda da 100 punti. Perché in un terreno di mercato libero, di cose eccetera, uno dovrebbe preferire, come dire, il candidato meno performante rispetto a quello più performante? Non ha senso, no? Ecco, siccome in tutti i concorsi universitari vince sempre rigorosamente il candidato meno performante, la cosa principale è la fedeltà, l'affidabilità, la ragione per cui uno che c'ha un... Io adesso cerco di dare la versione meno ignobile della cosa. Si candidano delle persone, ognuno presenta i suoi prodotti della ricerca, eccetera. Questi non li leggono nemmeno, perché il loro problema è che a loro non gliene frega niente di quei prodotti della ricerca. A loro interessa ragionare sul futuro. Una risposta classica è quella di dire quello lì sarà anche più bravo, ma io un domani che me ne faccio di quello lì? A me mi serve uno che sta qua, che fa un certo tipo di lavoro, mi serve uno di cui mi posso fidare, insomma. Uno cioè che si affida completamente. Il criterio della fedeltà è il criterio basilare. Questa cosa si regge in fondo, se ci pensate, su chi conosce il tedesco un po' lo intuisce, cioè, sul fatto che la parola Leistung è una parola un po' ambivalente. Significa da un lato i prodotti della mia attività, ma significa anche quell'attività come tale. La performance non è soltanto quella performance lì che io ho. Le parole, quello che viene veramente valutato non sono quei singoli prodotti, ma l'attitudine alla ricerca, in ultima analisi, insomma, la persona come tale. Tant'è vero che la chiave della valutazione sono i curricula. Nel curriculum uno presenta se stesso. Quindi di solito nei concorsi e nelle cose i prodotti manco li leggono. Conta il curriculum, ma io adesso non parlo solo del campo universitario, anche quando ci si candida per un lavoro, addirittura negli Stati Uniti ormai ci sono corsi che vengono fatti su come fare i curriculum. In molti casi uno deve fare un video dove si presenta e parla di sé, e deve essere un video fatto bene, che dura 5 minuti e tu devi far ridere, deve essere simpatico, deve essere brillante, perché quello che conta è, come dire, quella, cioè si innesca, in altre parole, un meccanismo, come dire, di dipendenza personale. Di solito questa cosa avviene intorno a una cosa che è un progetto di ricerca, cioè il progetto non lo fa quel singolo ricercatore. Il ricercatore, la sua creatività e in questo senso la sua performatività deve essere messa al servizio di un progetto di cui lui non è il titolare e di cui lui in genere non ha nemmeno il diritto di mettere la firma. Ecco, e questa è un po' la chiave della rifeudalizzazione. La cosa di fondo è che sono anche gli stessi soggetti ad adattarsi a questo. Io ho parlato prima degli operatori di borsa. Ecco, i candidati alla ricerca adottano questo algoritmo rifeudalizzato del valore completamente. Adesso provo a dirlo in termini tecnici. Qual è la questione? Io l'ho descritto prima, questo meccanismo, diciamo così, del mercato nella sua complessità, nella sua generalità, è un meccanismo che fa paura perché è carico di rischi. È un meccanismo di incertezza radicale perché tutto è convenzionale. Ma oggi mi dicono che una ricerca fatta, che so, sullo storicismo tedesco vale un sacco. Poi magari quando fra 2 anni l'ho finita si scopre che invece non vale una cippa e nessuno me la prende. C'è stato un momento in cui quando hanno chiuso le università, quando c'è stata la riunificazione tedesca, improvvise cataratte, diciamo, di studiosi della Germania Est che avevano tutti scritto sempre soltanto sul materialismo dialettico, perché potevano fare solo quello, non gli facevano fare nient'altro. E questi qui mi dicevano: a noi del materialismo non ce ne frega niente, no? Che ci dobbiamo fare? E quindi non sapevano che farne, qualcuno l'hanno preso, qualcuno l'hanno... Insomma, quindi questa cosa fa paura. Allora uno come si tutela dalla paura e dall'incertezza? Come dire? Aggregandosi a un carrozzone, cercando una protezione. Quindi quando si dice che c'è nell'università un meccanismo di rifeudalizzazione, il motivo per cui la dinamica universitaria è affascinante è questo meccanismo, che questo meccanismo è un algoritmo, appunto una convenzione condivisa, nel senso che uno dice, come dire, rinuncio alla dipendenza involontaria dal meccanismo anonimo di valutazione, dal mercato per così dire, e invece, come dire, gli preferisco un meccanismo, come dire, un processo di dipendenza volontaria, direzionalità, e che quindi mi garantisce, dice, tu non ti preoccupare, tu fa quello che devi fare, fa quello che ti dico io, e fra 2 anni sarai associato, fra 3 anni sarai ordinario, chi se ne frega, cioè. Quindi diciamo, è questa, diciamo, sostituzione di una dipendenza a un'altra dipendenza. Qual è il nocciolo di questa cosa, il disastro di questa cosa? È il fatto che giocano insieme, come in tutte le forme di interazione strategica, un momento di adattamento e un momento di creatività. Io uso intenzionalmente questi termini, sono i termini con i quali in biologia si descrive quel tipo particolare di relazione al mondo che è caratteristico degli esseri umani. Si dice sempre che negli esseri umani c'è ovviamente un adattamento, come nell'evoluzione della specie in generale, ma è un adattamento creativo, in cui gli esseri umani non si adattano semplicemente all'ambiente, ma lo costruiscono anche. Il meccanismo di rifeudalizzazione ottiene come effetto una cessione della creatività, per cui, come dire, più sei in basso nella piramide preconfezionata, in cui si è già stabilito questo vale così, questo lo devi fare colà, lo devi fare in inglese, perché l'inglese vale 10, il francese soltanto 5 e così via, eccetera, a vantaggio, come dire, di un monopolio della creatività, per così dire, ottenuto e per così dire estratto a vantaggio dei vertici della grande corporation. Ma corporation io intendo qui, come dire, dei centri di potere capaci di unificare potere politico, forza economica e anche competenza tecnica, certo, voglio dire, non è che pensate per esempio ai ricercatori che per lavorare e per svolgere una ricerca vera devono andare per esempio a lavorare nel laboratorio, che so, della Philip Morris. Insomma, è chiaro che è la Philip Morris che decide che cosa, o anche della Apple, insomma, è la Philip Morris, è la Apple che decide che cosa veramente si deve fare, e tu, come dire, la tua capacità creativa la metti al servizio di un apparato al quale ti puoi solo adattare. E questo è il nocciolo del problema, il fatto che in tutto è del rapporto fra adattatività e creatività. Monopolio della creatività per i vertici, costrizione ad una logica di puro adattamento. Il vero aspirante al posto dell'università è caratterizzato dal fatto che lui si adatta a tutto. Qualunque cosa gli chiede il professore dice tu da adesso in poi cammini sulle mani, e così adatta e cammina sulle mani. E poi magari viene preso, tutti quelli che vengono presi è perché hanno fatto questo, quelli che non fanno questo non li prendono, devono andare all'estero, devono andare insomma, a inventarsi qualcosa. Il vero problema, diciamo, è quello di immaginare una cornice istituzionale capace, come dire, di smantellare questo tipo di sé e invece, come dire, produrre qualche cosa come una distribuzione orizzontale nel quale il gioco dell'adattamento creativo è equamente distribuito a vantaggio di un meccanismo di contagio della creatività. E questo è il nocciolo e l'obiettivo, che ovviamente non riguarda soltanto un terreno specifico come quello dell'università e la creatività. E la ragione per cui il mondo contemporaneo è quella monnezza che è che appunto c'è un monopolio della creatività reale che impone una logica di puro adattamento alla stragrande maggioranza degli esseri umani. Ok.